mi chiedevo solo se il signor Tucker capisse di essere stato un cazzone avariato e si mettesse in ginocchio e la supplicasse di ripensarci, potrebbe lei in questo caso allora ripensarci?
Sì, penso che potrei.
I lettori di Cavalli e Segugi ne saranno deliziati.
Bene, Dominic, potresti formulare di nuovo la tua domanda?
Anna, quanto tempo intende restare qui in Inghilterra?
Indefinitamente.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret.
E benvenuti al 17° episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
E buonasera, siamo tornati qui in diretta da Radio Città del Capo. Questa è Serial K, le serie TV in radio, 17° episodio, che parte in questa maniera romantica, romanticissima, con il finale di Notting Hill, che non so perché, però rimane uno dei miei film preferiti in ambito appunto romantico. Abbiamo svalicato, siamo ben oltre la metà della stagione, quindi ascoltateci con grande attenzione perché vi mancano pochi episodi. È passata l'indigestione di San Valentino, stasera in controtendenza assoluta abbiamo deciso di dedicare un episodio al cuore, inteso però in questo caso in senso un po' più fisico, perché oggi infatti 33 anni fa William J. Schroeder fu il primo uomo ad uscire da un ospedale con un cuore artificiale, nello specifico un Jarvis 7. Il signor Schroeder visse poi solo 620 giorni con l'impianto, ma per noi resta comunque un eroe.
Io Jarvis 7 ce l'ho sulla BMW.
E allora vogliamo celebrarlo con una puntata sui sentimenti e sulle relazioni, belle o brutte che siano, però come sempre prima di partire vi vogliamo dare qualche news. Allora, questa sera torna Marcella, il crime di ITV con Anna Friel, seconda stagione, la prima niente di che, però magari questa seconda si ripigliano. Venerdì, fino addirittura a venerdì non c'è niente, perché poi venerdì invece è un giorno importantissimo perché inizia la seconda stagione di Marseille con quel gran pezzo di Depardieu per la gioia appunto del buon Dodi, che infatti avete appena sentito sospirare. Lo stesso giorno però, che è molto meglio a parte gli scherzi, uscirà Seven Seconds, sempre su Netflix, che è la nuova serie molto attesa di Vina Sud, autrice della versione americana di The Killing, che quindi molti di voi conosceranno, che questa volta però ha dato un romanzo russo, The Major, e ci presenta una storia di tensioni razziali del New Jersey dopo il ferimento di un ragazzo di colore da parte di un poliziotto, con una Regina King che comunque a me dà sempre abbastanza sicurezza, raramente fa dei progetti veramente veramente brutti. La stessa sera, anche se non è una serie, così mi interessava segnalarvelo, esce sempre su Netflix Mute, l'ultimo film sci-fi di Duncan Jones,
che
è il figlio di David Bowie, con Alexander Skarsgård, Justin Theroux e Paul Rudd.
Beh, però un pezzetto di poveroni.
Potrebbe essere.
Lui è un bravo regista, ha fatto della bellissima roba.
Moon a me era piaciuto molto. Nient'altro se non il grandissimo ritorno il 25 febbraio della terza stagione di Ash vs Evil Dead. E poi la stessa sera esce anche la terza stagione di Strike, serie di crime di BBC e HBO basata sui romanzi di J.K. Rowling, che scrisse sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith e di cui non abbiamo ancora parlato, ma appunto ne parleremo a breve. Ricomincia anche l'ottava stagione di The Walking Dead, così siete tutti contenti. E allora direi che abbiamo segnalato tutto e quindi con il cuore in mano iniziamo questo 17° episodio dedicato a sentimenti e relazioni, ovvero hardcore. Benvenuti quindi al nuovo episodio di Serial K, ci ascoltiamo The Vaccines con Norgard.
Ma posso fare una domanda?
Velocissimo.
Possiamo fare The Walking Dead come Terra Nova anche quest'anno?
Lo possiamo fare quante volte volete.
Crazy, crazy. Let me in her mind's made up. She don't
steady. She's only 17, so she's probably not ready. A-M-A-N-D-A, no, God, saw you on a cover on Cross Bay, put a bottom out, it's made up. She don't wanna go steady. She's only 17, so she's probably not ready. A-M-A-N-D-A, no, God, saw you on a cover on Cross Bay, put a bottom.
E torniamo qui in diretta da Radio Città del Capo, questa è Serial K, le serie TV in radio, e questo è Hardcore, il nostro episodio dedicato ai sentimenti, ma vedrete che non sarà tutto rose e fiori, perché parleremo di tantissime cose, però iniziamo appunto con la nostra rubrica del pilota di Hiroshima, non prima di avervi dato i nostri contatti, ovvero la nostra pagina Facebook, dove potete seguire la diretta della trasmissione, sia in radio che in base, diciamo, sui post che trasmettiamo, sulla musica che trasmettiamo, e dove potete scriverci quello che volete, perché tanto la guardiamo in ogni secondo. Oppure ci potete scrivere a 348-7649-289, oppure, se proprio volete, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it. Allora, inizia il pilota di Hiroshima, ovvero, come dice il titolo stesso, la rubrica dedicata alle serie che sono appena iniziate, e vi parlo io di Here and Now, la nuova serie di HBO uscita la settimana scorsa, di cui ieri è uscito il secondo episodio, che non ho ancora visto, e infatti ho visto il pilota, appunto, il pilota senza leggere nulla, perché prima non volevo farmi troppo influenzare. E allora, pulito mi sono guardato la puntata con la speranza di beccarmi il biglietto vincente dell'Enalotto, soprattutto considerando un po' quello che è l'andamento di questo inizio 2018, che non è proprio ancora, diciamo, partito benissimo. HBO di Alan Ball, che insomma sapete è il regista di Six Feet Under, di American Beauty, di True Blood e di tantissime altre cose, con Tim Robbins e Holly Hunter e anche Sosie Bacon,
che è un pezzo di Kevin.
Esatto, è un pezzo di Kevin, perché è la figlia di Kevin Bacon e Kyra Sedgwick, già interprete, tra l'altro non me ne ero accorto, della punk in 13 Reasons Why.
Ma qual è la punk?
La punk è la sua amica, quella un po' che lavora nella caffetteria.
Ah, ma dai!
Sì, è lei, è sempre lei. Per ora ho azzeccato però un ambo e non ne sono particolarmente contento, però c'è un ma. Non ho ancora buttato il biglietto perché sono curioso, andando avanti su questa metafora tristissima, di vedere se con la prossima estrazione riusciamo magari a fare il colpaccio, perché comunque non è tutto da buttare. Here and Now è un family drama sui sogni infranti dei baby boomers, con la particolarità però ancora stranissima di inserire nella narrazione un tocco di inspiegabile mistero paranormale. Il primo episodio si affanna, spesso con fretta e con veramente pochissime intuizioni, complici anche una Holly Hunter e in particolare un Tim Robbins decisamente fuori forma, a tessere il reticolo su cui poggiare le tante, troppe storyline che coinvolgono i genitori, appunto loro due, e i quattro figli, una naturale che è Sosie Bacon e tre adottati da diversi paesi, che sono un manifesto vivente, anzi un esperimento, citando appunto il capofamiglia, del papocchio liberal alla base della loro vita. Una vita che con l'arrivo dei 60 appunto di Robbins arriva con i conti da pagare, e l'amara conclusione è racchiusa nella frase che pronuncia al suo compleanno, ovvero «We lost». I temi sono quelli del tramonto dell'illusione dell'innocenza americana, che sono già carissimi al Ball, soprattutto di American Beauty, però il trattamento in questo caso si muove da un lato nella isterica direzione interrelazionale di Transparent, in cui si parla velocissimi e si dicono un sacco di cose che normalmente nella vita non si dicono, e dall'altro tocca con mano a volte molto pesante le atmosfere da sitcom, che sinceramente non mi provocano se non una nostalgia piuttosto triste, con il risultato di raggiungere altissimi livelli di forzatura narrativa e formale senza però aggiungere molto al già visto e al già sentito. L'unico lato bizzarro è appunto quello relativo al figlio colombiano, le cui strane allucinazioni visive incuriosiscono e potrebbero essere con il tempo la vera forza trainante della serie. Quindi il giudizio di questo relativo a questo pilota è che per ora appunto è già visto, già sentito, però è doveroso, visto il numero degli ingredienti e la qualità degli ingredienti, dargli almeno un'altra possibilità.
Kevin Bacon.
E visto che abbiamo appena smesso di parlare di Sosie Bacon, non possiamo far altro che parlare di suo padre.
Che in realtà poi c'è nella serie un episodio.
Ah, è vero, tra l'altro c'è anche lui. No, parliamo del nostro momento Kevin Bacon, ovvero le serie che si guardano perché c'è qualcuno a cui vogliamo bene. In questo caso, in tutto sommato, c'è un intero cast a cui si vuole abbastanza bene, che è quello di Will and Grace, che è tornata per la sua nona stagione.
Esatto, torniamo un attimo indietro nel tempo, nel 1998, quando Will and Grace andò in onda per la prima volta. fu rapidamente chiaro che era uno show di cui il mondo aveva bisogno, e per due ottimi motivi. Il primo, che nessun network come NBC e manco la cable TV, se per questo, aveva mai dato via libera prima a uno show in cui il protagonista fosse gay dichiarato. C'è un piccolo precedente, ma in realtà la componente gay era talmente taciuta che, cioè, poteva essere una sessuale tranquillamente, non sarebbe cambiato niente.
Qual era questo precedente?
È una serie di cui non mi ricordo il titolo, okay, ma scusate. Una roba degli anni, inizio degli anni 80.
No, pensavo ce lo volessi così.
No, ma non è niente di famoso, anche perché in Italia non è neanche mai arrivata.
Ti ringrazierà fuori diretta, esatto, per questa domanda.
Andatevela a cercare, let me google that for you.
Ok.
Tanto più a uno show che ha anche una struttura molto tradizionale, che è assorretta da due coppie, una comica e una più drammatica, come nella migliore tradizione delle sitcom, con un plot da romantic comedy e le risate registrate, ebbene sì. E però in cui entrambi gli uomini sono gay. Il secondo motivo, e chi come me è stata una ragazzina cresciuta con un migliore amico omosessuale, mi capirà, è stata la capacità di ritrarre in modo fedele, sincero, tenero e mai stereotipato l'amicizia tra i protagonisti, evidenziando i limiti e le secche di un rapporto del genere, ma anche esaltandone l'unicità. Quindi mettendo in scena un rapporto romantico barra amicale che non aveva mai trovato nessuna rappresentazione in TV, anche per i suoi oggettivi limiti narrativi, cioè non avevi nessuna possibilità di fare il Will They, One Day alla Ross e Rachel, pochissime possibilità, almeno in teoria, di sviluppo del plot, cioè sono personaggi che restano sempre fermi in quella situazione. Se interviene qualsiasi altra cosa, matrimoni, figli eccetera, le coppie scoppiano necessariamente. E invece venne fuori un successo mondiale, provando alla televisione e anche al mondo che si poteva raccontare il mondo gay in modo credibile, ironico e autoironico, intriso di politica ma anche di reference alla cultura pop. Joe Biden nel 2012, in una famosa intervista, e stiamo parlando di Joe Biden, cioè ovvero forse l'unico politico simpatico che esista sulla faccia della terra.
È un po' un poverone però Joe Biden, a modo suo, dai, è un pochino poverone, ma noi vogliamo bene i poveroni, però è un po' poverone.
Ci sto guardando malissimo, il radio non si vedrà, ma... Nel 2012, appunto, in una famosa intervista citò lo show come un contributo fondamentale nel percorso verso l'approvazione del same-sex marriage negli Stati Uniti. Lui ha detto: I think Will and Grace did more to educate the American public more than almost anything anybody has done so far. Quindi, cioè, penso che Will and Grace abbia fatto molto di più per educare il pubblico americano di praticamente qualsiasi cosa chiunque abbia fatto finora. E non gli si può dar torto, anche se è vero che era proprio il mondo che stava cambiando in merito alla causa LGBT. Tant'è vero che alla chiusura dello show nel 2006 la sensazione era che lo show fosse ormai obsoleto. Quest'anno invece Will e Grace è tornato e la leggenda vuole che i protagonisti ci abbiano messo meno di 40 minuti per accettare di riprendere il ruolo loro in TV.
Beh, anch'io con quelle cifre lì ci metto anche molto, ma molto meno sicuramente.
I 40 secondi dovrei fare.
Sì, ma meno, giusto il tempo di fare la firma.
Esatto, comunque questo entusiasmo e questa consapevolezza di avere ancora tantissimo da dire oggi nell'America di Trump traspare fin dal primo episodio. Anche se nel 2006 Will e Grace poteva sembrare ormai scontato, nel 2017 invece è chiaro a tutti che ce n'è ancora bisogno. Certo, abbiamo personaggi gay in un sacco di serie cable, abbiamo avuto un'intera serie gay su HBO, ma abbiamo film come Call Me By Your Name e Moonlight che vincono premi e arrivano agli Oscar, ma la TV dei network, quella che arriva nelle case di tutti, è un'altra cosa. E nell'America di Trump essere lì e dire certe cose ha ancora, forse oggi più di prima, un certo peso. La nuova stagione di Will and Grace ci parla soprattutto di un'America liberal che ha lottato per i propri diritti, ma che ha raggiunto il successo, si è disimpegnata, si è allontanata dal mondo reale, si è distratta e si è ritrovata con al potere un razzista, misogino e omofobo. Parla di questi 40-50 anni senza figli che devono relazionarsi a un mondo sentimentale e lavorativo che nel frattempo è cambiato e devono fare i conti anche con il fallimento e la solitudine. Will, Grace, Karen e Jack sono tornati, ma lo show ha dato loro il permesso di evolvere e cambiare off screen, pur mantenendo la magia comica e la brillantezza delle loro dinamiche interne, facendo ciò che li ha resi ancora, forse più che nel 2006, rappresentativi della realtà che li circonda. Nota finale: il cast è come sempre assolutamente perfetto, se possibile Shanice è ancora più bravo di prima e Karen ha ancora le migliori one-liner che si siano mai viste in televisione. Il ritmo non l'hanno perso, le cose da dire sono ancora più di prima. Long live Will and Grace.
Esatto, long live Will and Grace. È voto finale, che voto gli diamo a questa nona stagione?
Per me è 8, perché per me è un esempio tipico di revival ad altissimi livelli, che tra l'altro è stato confermato anche da un enorme successo sia di critica che di pubblico e da una valanga di premi presi dal cast della serie in questa stagione ai premi.
Bene, grazie Eugenia, e chiudiamo allora il momento Kevin Bacon di questa sera e partiamo ascoltandoci Literature con Grifted, con Arab Spring, e poi dopo torniamo qui in diretta da Radio Città del Capo. Bene, dopo questo ottimo, splendido pezzo, grazie Giulio, dei Literature, bellissimo, vi abbiamo immaginati ballare davanti alla radio, era un pezzo veramente molto coinvolgente. Iniziamo la gangbang di questa sera, che in barba a ogni forma di format, appunto, cambia sigla praticamente una settimana sì e una settimana no. Allora, iniziamo la gangbang parlando di una serie che, diciamo, viene da progetti più ampi, più lunghi, da radici profonde, da radici autoriali, come si dice, e parliamo di The Girl Girlfriend Experience, e ce ne parla il buon Bebe, che finora non ha detto una parola.
Ma non c'è. L'ha vista, peraltro.
No, non l'ha vista.
Io non ho mica vista la serie. Allora, parliamo di The Girlfriend Experience, che come sapete è una serie televisiva del canale Starz, concepita da Soderbergh, che aveva già girato un film omonimo con la celebre pornostar Sasha Grey, scritta e diretta da Lodge Kerrigan e Amy Seimitz.
Ma sì, dai, va bene.
Ma
va bene.
Basta dire Sasha Grey, ma che ti frega del resto.
Sasha Grey, appunto.
Ma che ti frega.
O anch'io, perfino io c'ho un debole per Sasha Grey.
Ah, tutti Sasha Grey, ragazzi, tutti ce l'abbiamo. Una cosa incredibile.
Comunque, questi ultimi sono due brillanti sceneggiatori e registi indie, e sapete un po' che l'indie ha rotto il cazzo, però in questo caso no. Ed è ambientata nel mondo della prostituzione ad altissimo bordo. Allora, a differenza della prima stagione, che si era concentrata sulla storia di Christine, tra l'altro interpretata dalla bravissima Riley Keough, che è stata candidata anche ai Golden Globe per la parte, la seconda stagione si splitta in due storie che sono completamente indipendenti tra loro, sia per personaggi che per vicende narrate. Quindi la prima domanda che io vi pongo è: pensate che questa scelta sia stata indicata, oppure la brevità del format, tenete presente che stiamo parlando di puntate da 20-25 minuti l'una, ha un po' penalizzato il racconto?
Io ho visto The Girlfriend Experience senza sapere, questa seconda stagione, senza sapere prima che fossero due storie
anch'io
indipendenti, per cui devo dire che il primo impatto, vedendo che la seconda puntata era un'altra storia, un'altra ambientazione,
un altro setting, sì, sì.
io ho pensato, ma a un certo punto le due cose si ritrovano. Poi a un certo punto capisci che questo non avverrà e non dico che è una delusione, ma la cosa bella secondo me è l'aspetto visivo dello splitting, cioè sono due ambientazioni, una è nel New Mexico, ricorda molto Breaking Bad e Better Call Saul come
ambientazione
e anche come colori, come paesaggi eccetera. L'altra è Washington DC, freddissima, toni di azzurro come
traffic, no?
Esatto, due... come insegna appunto la tradizione soderberghiana. Nel complesso però sette puntate per storyline di questa lunghezza.
Dupalle!
No, più che dupalle, anzi, non.
Poca ciccia.
Non si arriva. Nessuna delle due storyline, secondo me, si sviluppa in una maniera abbastanza vincente da tenerti lì.
Però non si dice che la lunghezza non conta, scusa.
Sono leggende che abbiamo messo in cima okay. Per salvare.
Allora, tu dici, ok.
Dobbiamo sviscerarla questa cosa. La lunghezza no, però la circonferenza sì.
Però non è lunghezza la circonferenza, è la lunghezza.
Si dice in generico che le misure non contano per un fatto okay. A nessuno.
No, comunque in generale la lunghezza e il format alla lunga appunto ha penalizzato il racconto, per rispondere alla domanda di Bebe.
No, cioè secondo me il discorso è che io devo dire che l'ho mollata dopo pochissimi episodi, perché già io devo dire che già la prima aveva conquistato proprio sul finire, quindi mi sono detta magari questo può andare come la prima stagione eccetera, ma la mia impressione è che comunque c'è aveva proprio poco da dire. Cioè, al di là del fatto che è tutta trama, tutto plot,
soprattutto la seconda storyline.
Cioè, a me quello che era riuscito a conquistarmi nella prima stagione era che il plot sembrava che dovesse andare a parlare da qualche parte, poi invece non andava da nessuna parte e raccontava solo quello che voleva raccontare. In realtà qui c'è una voglia di plot, una voglia di raccontare un sacco di robe che poi alla fine che senso hanno?
E giusto telegraficamente, Bebe, per chi ci sta ascoltando, la storia di The Girlfriend Experience, allora, sì, proprio storia, molto molto telegrafica.
Diciamo, la prima storia racconta
grazie,
il classico...
Bebe.
Grazie. Prego, grazie, prego, faccio il momento delle
tutto stelle. Molto chiaro, grazie.
Diciamo, il primo episodio ruota intorno a un classico caso di ricatto a base sessuale di un politico durante un, non mi ricordo se c'è una campagna elettorale in corso.
Sì, questo non è propriamente un politico, vabbè, comunque, sì, è un finanziatore
della campagna.
C'è una roba un po' alla House of Cards.
Mentre il secondo racconta la storia di un ex prostituta che era diventata la moglie di un ricco trafficante, il quale cade in disgrazia, anzi no, lei scappa e viene, finisce la protezione del testimone, e nel mezzo della protezione del testimone ricomincia in qualche modo la vecchia vita, perché perfetto. Le manca un pochettino
il brivido
la vita, la vita.
Comunque,
bene, andiamo avanti,
proseguiamo
le
un po',
manca la circonferenza,
andiamo avanti.
La circonferenza. Comunque diciamo così, che da Vivre sa via a Belle de Jour, dalla gradisca Pretty Woman,
attenzione, Solazzi ha pronunciato il francese benissimo.
No, ma lui, guarda, sono anni ormai che sta facendo corsi e ormai, fra un po' fa il saggio.
Bravo Solazzi, bravo Solazzi. Ma no, il francese è l'unica cosa che conta.
Ma infatti. Comunque, la prostituzione ha avuto infinite declinazioni nel mondo del cinema. Ora per distruggere l'ipocrisia borghese, per smascherare le repressioni culturali, per fare semplicemente scandalo. La mia impressione è che Soderbergh fosse interessato soprattutto ad usare il sesso come strumento di conoscenza e di definizione del sé, almeno nella prima stagione. Pur essendo esplicita e realistica, la serie infatti non dà mai l'impressione di far uscire tanto per far uscire. Anche perché The Girlfriend Experience appunto non vuole... o almeno l'impressione che vuole dare è che non voglia provocare, citare o scandalizzare, quanto piuttosto parlare di identità, di potere, di affermazione del sé. La seconda stagione è ancora più audace della prima e in certi momenti si avvicina veramente ai limiti estremi del mostrabile, soprattutto nella storyline di Anna, la cui interprete si è sottoposta ad una performance davvero impegnativa e quasi ai limiti del pornografico. Ma allo stesso tempo è molto, molto meno originale e incisiva nell'impiego delle sequenze proprio più esplicite. Voi avete notato delle differenze nell'uso del sesso nelle due stagioni? E se sì, quali?
Io quello che ho notato è semplicemente che qua abbiamo di fronte due attrici molto meno brave di Riley Keough, e quindi cioè qua c'è una, cioè diventa tutto molto molto meno intenso quando si tratta di scene che riguardano loro, perché un po' nella prima stagione c'era questo utilizzo del sesso che aveva molto senso, così come avevano senso tutte le scelte stilistiche, avevano, cioè la prima stagione ti dava l'idea di qualcosa di organico che comprende, cioè, cosa state facendo,
perché non è tanto un problema di interpretazione secondo me quanto più di scrittura.
Anche di scrittura, però, per dire, tu hai l'impressione che comunque hai a che fare con un personaggio, un'attrice, un'ambientazione, un utilizzo, un'estetica, un utilizzo del sonoro e un plot che formano un tutt'uno organico. Ed è un po' quel discorso che facevamo l'episodio scorso con Mosaic, con Tommy. Cioè, ovvero, qui c'è la voglia, cioè c'è un'intenzione estetica molto forte che segue quella della prima stagione, ma che non ha alla base tutto il resto che faceva sì che la prima stagione fosse straordinaria.
No, secondo me, soprattutto nella seconda storyline, l'elemento sesso è purtroppo ridotto a uno sfondo, e da questo punto di vista c'è un netto arretramento, soprattutto rispetto all'idea stessa di The Girlfriend Experience. Come diceva giustamente prima Eugenia, c'è una trama che soltanto occasionalmente ha una figura di prostituta al suo interno come figura centrale. Però il suo rapporto con l'idea stessa di sesso e come il sesso viene poi, come può assurgere a un elemento fondante del personaggio, e questo purtroppo si perde molto e viene molto diluito.
Allora sì, direi che a questo punto provo a fare un po' un bilancio, confronto tra le due stagioni per cercare poi di trovare una domanda finale. La mia impressione è che la seconda serie sia decisamente inferiore alla prima, e come abbiamo detto non tanto da un punto di vista tecnico, che però è sempre alto,
sì,
dal punto di vista di fotografia, di immagini e quant'altro, quanto soprattutto da quello narrativo e oserei anche dire filosofico. La prima stagione aveva davvero spiazzato tutti, mettendo in scena questo personaggio lontano da ogni archetipo narrativo, molto difficile da inquadrare per il pubblico ed estremamente sfaccettato, contraddittorio, incompleto. Un personaggio che, oltre a non volere mai accondiscendere le aspettative degli spettatori, costituiva anche un vero e proprio attentato a 100 anni di retorica hollywoodiana. Insomma, The Girlfriend Experience ci urlava in faccia che la fidanzata perfetta, l'amore perfetto e la vita perfetta non esistevano. Esistevano invece transazioni, scambi, accordi, di cui anche il sesso, come l'amore, poteva costituire un prezioso ingrediente, una valuta, una merce da mettere sul piatto.
No, poi ti aggiungo una cosa. Lì, anche lì, l'ambizione, la transazione era comunque incidentale.
Assolutamente.
Cioè non c'erano delle ragioni di ambizione di scalata sociale, era una roba che semplicemente capitava.
E infatti la serie era abilissima a non cadere nel paternalismo, nel moralismo e nemmeno nel giudizio etico. Gli autori infatti sembravano molto più interessati a farci riflettere sulla nostra vita e sulla nostra identità, più che a giudicare la giovane protagonista. Infatti la storia di Christine e del suo passato non spiegava tutto di lei, ma ci diceva molto di noi, perché gli autori, disegnando questo personaggio così enigmatico, non definito, sconosciuto anche a se stesso, che era tempo vittima e padrona degli eventi, ci costringevano a compensare continuamente le volute carenze di dati e informazioni mediante ricorso ai nostri personali pregiudizi e alle nostre private vite. Quindi la seconda stagione, che ha invece personaggi disegnati e descritti in modo molto canonico, cioè fanno quello che ci si aspetta da loro, ad esempio l'escort entra in un giro di ricatti e danni di un politico, e rivelano pochissimo di noi, e quindi anche l'impiego della sessualità è molto più un esercizio di stile che non un grimaldello, appunto per mettere a nudo la nostra più intima natura. Ecco, sembra anche a voi che la seconda stagione abbia un po' abbandonato i temi più esistenziali che aveva contraddistinto la prima per andare più verso una narrazione tout court?
Sì, sicuramente.
Sì, riprendendo discorsi che avevamo già bozzato prima, assolutamente sì. Anna è un personaggio decisamente molto meno interessante di Christine, e soprattutto se calata in un contesto che si chiama comunque The Girlfriend Experience, cioè
sì, forse anche che se fosse stata un'altra serie, esatto, non ci fosse stata quella roba lì, quell'aspettativa, cioè comunque era difficile, cioè in realtà hanno scelto di replicare una cosa che era molto difficilmente replicabile.
Questo è vero.
Infatti secondo me l'errore è stato rifarla, The Girlfriend Experience, perché per me il progetto era perfettamente concluso, che era quello che non era riuscito a fare nel film, perché il film con i limiti dell'ora e mezzo, e anche magari Sasha Grey, che è molto brava in certe performance, magari un po' meno in altre.
Comunque sei ingiusto, eh? Secondo me sei ingiusto. No, poi... non l'abbiamo mai fatta come bravissima Sasha Grey.
Ma perché non è di una serie?
Ma ne ha fatte una serie.
Bella questa.
Ti è piaciuta?
Bella questa. E quindi secondo me il successo un po' anche della prima stagione ha voluto far sì che si ritentasse l'esperimento, ma il no, cioè, eppure gli ingredienti sono gli stessi, perché...
Ma io infatti quello che speravo quando hanno detto che facevano una seconda stagione, io speravo che l'affidassero a autori diversi con una storia completamente diversa e che quindi dipingessero questo ambiente del vendersi per soldi, creando un personaggio diverso, con un linguaggio estetico diverso, e che però mantenessero questa coerenza, cioè del fatto di una serie che ritrae l'interiorità del personaggio attraverso l'esteriorità. Invece hanno fatto esattamente il contrario, secondo me.
Hanno mantenuto questo guscio bellissimo, perché visivamente la serie, appunto, l'abbiamo già detto tutti quanti, è veramente eccellente. Però hanno perso tutta quella carica innovativa, provocatoria, destabilizzante soprattutto. Io mi sono sentito destabilizzato a vedere la prima stagione, perché veramente non continuavo a non capire il personaggio.
Non si sarebbe detto guardandoti.
No, infatti sembravi uno a posto.
Ma invece dentro soffrivo un modo. No. E invece la seconda stagione fondamentalmente mi sono trovato di fronte a un prodotto canonicissimo con due storie che andavano per la loro direzione, a cui a me non veniva chiesto niente a livello di aggiunta.
Sì, che lavora sul plot invece che, come nella prima stagione, farti interrogare sul senso della costruzione dell'identità, sul processo della costruzione.
E il problema è che anche poi il lavoro sul plot non è così entusiasmante, no. Soprattutto nelle seconde parti delle due storyline. Sì, cioè, non c'è la tecnica del finale aperto in entrambe, ma in fondo inutile. Non hai nessun interesse a capire che cosa potrà succedere.
Ma io non l'ho vista, quindi infatti sono stato zitto finora. Volevo soltanto chiedere, Soderbergh in tutto ciò dove rimane?
È produttore esecutivo.
Ok, quindi diciamo supervisiona tutti gli aspetti,
ma
diciamo, della confezione.
Stagione,
Anche nella prima stagione.
Cioè, gli autori sono sempre gli stessi. La differenza è che nella prima stagione avevano lavorato entrambi
sulla
un'unica
stessa
serie.
Storia.
Qui loro si sono
divisi
in due.
La regia, per cui uno ha fatto la regia della storia,
esatto.
Diciamo, dell'escort vera e propria, e quell'altra della moglie del.
Comunque anche a me la torta non viene mai due volte uguale.
No, infatti, mai.
Va bene.
Allora, voto finale a The Girlfriend Experience dal lato vostro,
allora,
perché
seconda
appunto
stagione,
l'ho visto.
Permettiamo,
seconda
voto
stagione.
5 per me.
Io comunque la sufficienza arrivo a dargliela un 6.
Okay. Io, cioè, per quello che ho visto, anche per me è un 5, però magari dopo un po' ha un senso.
No, se non ti è piaciuta all'inizio, confermi il 5 sicuramente.
Allora, ci ascoltiamo Electric Guest con This Head I Hold e poi torniamo in diretta qui da Radio Città del Capo. E torniamo qui in diretta da Radio Città del Capo, questa è Hardcore, il nostro 17° episodio, noi siamo Serial Kelly, Serie TV in Radio. E iniziamo la rubrica delle bravissime poveroni, che questa sera è dedicata veramente ad una delle mie attrici preferite, che ho voluto, perché gli voglio veramente bene, affidare al caro buon Dodi Germano, che sapevo l'avrebbe trattata perfettamente e a misura. E allora parliamo di Julia Stiles. Dodi, scatenati.
Attenta Giulia, guarda avanti che c'è star muro, frena, frena che deve schiantare! Chissà se era sui pattini a rotelle o su un monopattino o forse era su un Garelli Julia Stiles. Quel giorno in cui una forza proveniente da direzione ostinata e contraria ha impattato sul suo volto privandola del profilo e restituendoci così, appunto, come dicevamo poc'anzi, l'attrice preferita di Gavioli.
L'attrice.
Che con irrefrenabile ardore l'ha voluta protagonista della rubrica più alto tasso di querele di Serial K. Ebbene sì, Julia Stiles, una donna un carlino, non nel senso del miglior giornale per avvolgere le spigole, ma del cane, ma anche una donna univeco, come appunto dice il nostro suddetto Gavioli, una donna cui è impossibile non voler bene da quando, dopo aver abbandonato il veganesimo, alla domanda di cosa sapeva il primo morso di hamburger, ha risposto: mi viene in mente la parola orgasmo. Grande Giulia.
Brava.
Nata 37 anni or sono nel Greenwich Village, quartiere di Manhattan ad altissima percentuale di risvoltini, fece il suo debutto appena quindicenne in I Love You, I Love You Nuts, al fianco di un duo di bravissime poveroni di rarissima eccellenza come Claire Danes e Jude Law. Poi ebbe il suo primo leading role in Wicked.
Claire Danes, poverona?
Bravissima, un duo di bravissima e
poverona. Bravissima e poverona.
Sia bravissima che povero perché è bipolare.
È vero.
Dicevamo che ebbe poi il suo primo leading role in Wicked, dove interpretava un'adolescente sospettata dell'omicidio della madre, un intermezzo thriller prima di affermarsi come idolo della MTV Generation con titoli come l'insopportabile Save the Last Dance. Poi fu anche capace di specializzarsi in adattamenti da Shakespeare, sia tradizionali come Hamlet che moderni come Oh, accompagnata da Josh Hartnett.
Hamlet, film di rara bruttezza, tra l'altro.
Sono d'accordo. In O, che in realtà Otello, era accompagnata da Josh Hartnett ed era seducente come una maniglia nella parte di Daisy Blake.
Anche
Desdemona.
Anche O, film di rara bruttezza.
Ha dei compagni di azione veramente importanti.
Ma dai, Josh Hartnett, poverino.
Sì, no, ma è bravo, uno bravo.
Poi, altro adattamento di Shakespeare, qui immagino la vostra sorpresa, era Ten Things I Hate About You.
Tratto da La bismetica domani.
Esatto. Bismetica.
Non è una sorpresa, uno sì. Dei film della
non quello con
Celentano, cuore no, della mia adolescenza,
il
ragazzi.
Bisbetico domani
non c'entra Celentano.
No, tra l'altro Ten Things I Hate About You è una macchina da meme, ancora oggi viene citato.
Una macchina da meme mi piace.
No, ma era un film meraviglioso, ragazzi.
La puoi comprare da Media World, la macchina, esatto. Da meme.
Comunque quelli erano anni in cui le sono successe
anche
cose,
gli spaghetti di zucchine,
le sono successe cose incredibili come finire tra le 50 donne più belle del mondo per People Magazine e poi anche avere come compagna alla Columbia University una illustre collega. Come Anna Paquin,
grandissima, e facevano,
pensa che classe,
facevano prove insieme in camera. Allora tu leggi tu.
E così si spiegano molte cose,
esatto.
E poi soprattutto quello che le è successo di saliente in quegli anni, nel 2002 è stata ottenere la parte di Nikki Parsons nella saga di Jason Bourne, che dopo un brillante inizio si è trasformata, e te credo, dopo 15 anni in una discreta sfrangiata di Wallera. Il decennio passa per il dramma al femminile Mona Lisa Smile e per l'atroce The Prince and Me, già quello dove una studentessa in medicina conquista l'erede al trono della Danimarca.
L'ho visto.
Occhio ragazzi, che l'ultimo porno non è male per niente.
Dici?
No, non è eccezionale.
Punti di vista.
No, ho detto che non è male per niente, non che non è eccezionale, sono due cose.
Camel Trophy Born. Vai.
Comunque, dopo The Prince and Me, Julia Stiles riuscì ad affrancarsi definitivamente dal cinemino per teenagers, partecipando al remake del Presagio e a Gospel Hill, un film uscito solo in DVD, ma che si piace citare in quanto è l'opera prima di Giancarlo Esposito.
Comunque c'è una filmografia che è imbarazzante. Ha comprato Fiorellino, ha fatto dei capolavori.
Fiorellino.
Poco dopo, 2010, Julia Stiles vira verso il mondo delle serie, facendo il suo ingresso, non prima però di aver nuovamente sbattuto la faccia nella porta, nel cast della quinta stagione di Dexter, col ruolo di Lumen Pierce. Era proprio un momento in cui il serial killer dal cuore d'oro cominciava a dare i primi segnali di svacco, e quando dico taglia legna in Canada, probabilmente capite di cosa sto parlando. Poi il resto è poca roba, però restate in ascolto, perché Julia Stiles tornerà fra breve.
Esatto. Una donna che ha perso il profilo, in questo caso non di Facebook, che si merita un benemerito
5, però ve lo promettiamo, la prossima bravissima avrà il naso.
Welcome to Terra Nova.
E proprio perché non voglio neanche interromperlo per un secondo, vai pure Dodi.
Allora, da Terranova, anzi, da Terranova andiamo verso il Mediterraneo.
Oh, senti che musica. Senti che musica che ti ha messo.
Sì, ma perché ultimamente c'è la passione per ste robe che sembra il Buddha Bar?
Il Buddha Bar.
Questo qua è Crudele Dorfmeister, il Buddha Bar.
Comunque. Ma partiamo.
Si chiama tecnicamente Elevator Music.
No, questo sì. Si chiama Da un tempo e viene da Vienna.
Ok.
Bene, estemperiamo la tensione. La Sagra del Bollito si tiene ogni anno a Ivrea, a Isola della Scala, in provincia di Verona, e a San Pietro in Casale. Ma dall'estate 2017 ne è stata aperta una succursale nell'isola di Smeraldo, e precisamente nella contea di Sligo, dove ha avuto i natali il buon Neil Jordan, che non è parente di Michael, che dopo aver firmato un buon numero di titoli negli anni 90 ha avuto la bella pensata di scendere, appunto, come dicevamo, nel Mediterraneo, nel sud della Francia, nel tratto di costa più antipatico d'Europa dopo Porto Cervo e Porto Rotondo,
dove almeno però ci si può imbattere in Umberto Smaila e in Berlusconi con Bandana.
Giustissimo, esatto.
Insomma, ormai Berlusconi lo trovano un pochino che si è perso la sera, però insomma vabbè.
Tutto questo per dare vita all'indigesta Riviera, definita dalla critica inglese Rebecca Monks come una brutta telenovela ma con i super yacht. Io la sottoscrivo, grande Rebecca.
E anche perché, sì, appunto, non l'abbiamo ancora detto, ma stiamo parlando di Riviera.
Sì, l'ho appena detto invece.
No, sì, dico prima, non l'avevamo anticipato.
No, è vero,
sì,
è vero,
sì,
è vero. Okay.
C'era la sorpresa.
Potremmo anche chiudere qui il discorso, ma siccome mi avete messo alla guida di un Bobcat con una poderosa Wrecking Ball, lasciatemi il tempo di scagliarla a dovere contro questa serie propinata la scorsa estate agli abbonati di Sky come un noir appassionante arricchito da un grande cast e invece rivelatosi una vaccata siderale. Al largo della Costa Azzurra, d'improvviso, un milionario esplode nel suo yacht insieme ad un manipolo di ricastri russi, ma le buone notizie finiscono qui. Ovviamente, il caso viene sbrigativamente bollato come un incidente, ma altrettanto ovviamente la mogliettina, una curatrice d'arte col volto appunto schiacciato di Julia Stiles,
ma
non
perché,
se ne fa.
Perché ha subito il colpo d'aria dell'esplosione.
È giusto. Ma lei non
ma
se
basta!
Ne fa. Lei comunque non se ne fa una ragione e inizia un'indagine en solitaire per ricomporre gli ultimi pezzi, pardon, i brandelli della vita del carro estinto.
Che delicatezza, vero?
Comunque, dove c'è il pazzo Cash, si sa che c'è del marcio, che riaffiora insieme ai russi smembrati in un turbine di intrighi, gomblotti e trick e track, con il logico corollario di un'ex moglie di bianco vestita ma bifida e gaglioffa, una poveronissima Lena Olin che, come ricorda il grande capo e sti cazzi, per la seconda volta in carriera dopo Alias interpreta una donna chiamata Irina. Poi abbiamo un terzetto di figlioli tutti caratterialmente distantissimi,
sì, esatto, te pare, no?
Capitanati da un Iwan Rion che, dopo essere stato sbranato dai cani in Game of Thrones, non ha più azzeccato un ruolo.
Potrei dire una cosa, in questo caso non è pazzo Cash ma è Cash Fu.
Esatto. Comunque,
come era lo snap a Cash di Joel Kinnaman.
Esatto. Potremmo fare una versione ogni volta
dove c'è il pazzo Cash del marcio. Potrebbe essere veramente la
mi faccio la maglietta,
potrebbe essere la tagline dell'Amleto.
In questo caso è un Terranova.
Comunque, dai, andiamo avanti. Se nei primi episodi il torbido dramma familiare sembra tutto sommato reggere, nella seconda metà della serie si assiste a uno sbracco totale. Una virata verso l'action che non c'entra un cazzo e che neppure piace ai giovani, per dirla, per parafrasare Elio, e un gigantesco ma cosa finale che non vi svelo, ma potrei anche farlo, visto che se arrivate alla fine della decima puntata,
se lo meritate.
E soprattutto non barate come fa sempre Gavioli con
esatto. Io guardo serie Terranova solo a velocità 6.
Comunque, hai voglia a fare il figo con la fotografia saturata, perché nel dubbio
smarmella.
Esatto. Con i titoli degli episodi in francese e con i continui lussuosi
vedi Terranova,
certo, lussuosi cambi d'abito, una Julia Stiles in versione Arturo Bracchetti dell'upper class. Se poi lasci per strada le idee e ti immergi nell'acqua salmastra dei più triti cliché da soap opera, di una dynasty alla Nizzarda non sentivamo veramente nessun bisogno, e invece Riviera tornerà con una seconda stagione, perché si sa, le disgrazie non vengono mai da sole.
La Nizzarda, tu lo sai che è una delle insalate più famose al mondo.
E anche più cattive.
No, è buonissima. La Nizzarda per me è una delle cose più buone in natura.
Allora, adesso a memoria mi dite gli ingredienti della Nizzarda.
So solo che c'è l'acciuga, che è una roba
orrenda. Uovo sodo, peperoni, insalata, pomodoro, fagiolini e patate.
E mais.
È come l'insalata di rinforzo che si mangia a Natale a Napoli.
Mais nella
Nizzarda. Un giorno vi spiegherò che cos'è.
Ma come direbbero in Bar Sport, ma il puffo l'ha messo.
Il puffo rosa.
Il puffo l'ha messo. Allora, vai, Dodi.
Ah, il voto a sì, è un 4. Riviera, sì, come il dottor Nick dei Simpson.
Ci ascoltiamo The Cribs, Come On, Be a No One. Allora, io torno in diretta e vi leggo gli ingredienti dell'insalata nezzarda. No, ma beve, mi dispiace. Allora, aglio, uova sode, cetrioli, peperoni verdi e gialli che non hai citato, cipollotti,
no,
fave. Fave, fave.
L'aglio no, però.
Le fave non le hai dette?
Tonno
sott'olio.
È la nezzarda alla poverona, la sua.
Ragazzi,
pepe nero, basilico, pomodori ramati.
Il gabbiale è uno di quelli che cita l'internet.
Olive nere, acciughe sott'olio. Non sai assolutamente niente.
Sono tutti capaci. Sì.
Quelli che fanno le diagnosi. Sì. C'ho la diagnosi differenziale che mi ha fatto il blog.
Sai cosa mangi te? Te mangi le insalatone. Mangi.
Comunque approfitto del fatto
Anzi,
che abbiamo un po'
le
di...
insalatissime.
Esatto. Allora approfitto del fatto che abbiamo un po' di tempo per spiegarvi perché l'insalata nizzarda è uguale all'insalata di rinforzo che si mangia a Napoli. Allora l'insalata di rinforzo è un po', visto che tu hai citato prima Bar Sport, è un po' tipo la Luisona di Bar Sport.
Certo, noi mangiamo sempre l'insalata di rinforzo che viene da Napoli, con il cavolfiore però.
Esatto, c'è il cavolfiore, ci sono le acciughe, c'è ci sono le olive, ci sono tutta una varia selezione di verdure prima bollite e poi messe sotto aceto e olio, mi
certo.
pare. Il problema dell'insalata di rinforzo è che l'insalata di rinforzo non piace a nessuno.
A me è da morire invece. Pensa
io sono l'unica che la mangia di una famiglia di 18 persone, ok?
Allora ci vediamo a Natale. Ci
allora,
vediamo.
Il problema però non piace a nessuno, ma tutti gli anni quando si fa la cena di Natale, prima della cena di Natale per decidere che menù si farà a Natale, tanto si fa lo stesso menù tutti gli anni, e si dice sempre non la facciamo l'insalata di rinforzo, tanto la mangia nessuno, e tutti dicono no, è impossibile che non facciamo l'insalata di rinforzo perché non bisogna farla per forza, tutti gli anni si fa e tutti gli anni rimane lì. Ma non solo, se tu ne mangi un po' il giorno dopo la devi rinforzare.
Sfuma.
Allora, dopo aver citato Giallo Zafferano, che speriamo diventi ovviamente il nostro sponsor, ma soprattutto Quark, e sperando di avere lo stesso successo che ha Alberto Angela tutte le volte che va in pubblico, che ormai è diventato veramente una rockstar, iniziamo e torniamo all'ordine caramelle da uno sconosciuto, ovvero la nostra rubrica dei consigli.
Esatto, scusate, un omaggio alla Napoli. napoletanità di Attilio è la mia napoletanità per proprietà transitiva.
Esatto. Allora, iniziamo parlando di One Day at a Time, che è arrivata la seconda stagione. E
iniziamo
dopo,
e finiamo.
Iniziamo anche. E finiamo, anche perché dopo appunto la puntata volge al termine. Vai Eugenia.
Allora, arrivata alla seconda stagione e distribuita da Netflix, One Day at a Time è il reboot di una storica serie che andò in onda negli Stati Uniti dal 75 all'84 sulla CBS. In Italia la trasmise il canale 5 dall'81 col titolo Giorno per Giorno. Forse qualcuno di voi ce l'ha ricordato. C'era anche qualcuno abbastanza famoso nel cast. In questo reboot, ideato da Gloria Calderon Kellett e prodotta da Norman Lear, il 95enne producer anche della serie originale, questo per provare che non sempre le persone anziane fanno delle cazzate.
Ma noi poi guardiamo serie perché ci vogliamo arrivare a quell'età lì, visto che...
No, vabbè, ma io lo sai che ho settato a 120 anni.
Ah, ok.
Ok. E la famiglia rimane, appunto, Norman Lear, e rimane la famiglia al centro delle vicende della serie. Rimangono anche, ebbene sì, anche qui, le risate registrate e il setting tipico da sitcom classica, ma diventano qui il grimaldello fondamentale ed efficacissimo per raccontare una storia che ha un peso, una profondità e una raffinatezza che è impossibile da trovare anche nel dramma più blasonato. Aggiungo una cosa prettamente tecnica. Non c'è neanche quel vincolamento allo slot di tempo, perché ovviamente siamo su Netflix, quindi non c'è più quella roba che devi occupare per forza quello slot di programmazione, quindi le tempistiche variano un pochino, quindi la serie c'ha un po' più libertà. La storia è semplice. La quotidianità a Los Angeles di una famiglia di origine cubana, con la nonna vedova immigrata di prima generazione, la mamma single, infermiera ex militare, i due figli e un vicino barra padrone di casa di origine canadese che diventa parte effettiva di questo un po' atipico quadro familiare. Nessun plot complicato, nessun effetto speciale, nessuna fotografia cupa o verdona e nessuna velleità registica, solo la sostanza. E che sostanza! Di una serie che sa raccontare come nessuna oggi, forse con l'eccezione Jane Virgin, la società americana contemporanea senza sfuggire a nessuna problematica, a nessun confronto scomodo e a nessun approfondimento complesso. La famiglia Alvarez si confronta con i temi del razzismo, dell'immigrazione, dell'omosessualità, della malattia mentale, del lavoro e dei soldi e dell'importanza della propria cultura con una lievità che non è mai sinonimo di superficialità. Grazie alla mancanza di un plot complesso a cui rendere conto, One Day in Time può lasciare completamente liberi i personaggi e li segue in questo percorso accidentato di crescita personale e di confronto con il mondo che non li lascia mai fermi sulle proprie posizioni, ma li ritrae in un'evoluzione continua, in uno scambio continuo, che attraverso una comicità perfettamente calibrata, ricercatissima e proprio per questo capace di arrivare a chiunque, bilancia trama orizzontale e struttura verticale degli episodi senza mai far sentire il peso della narrazione dell'episodio a tema, quello classico da sitcom, ma anzi sviluppando sempre ogni spunto all'apparenza banale in una chiave di approfondimento inedita, onesta e intelligente. Come Jane the Virgin, One Day at a Time riesce a prendere un genere all'apparenza obsoleto e molto leggero. Lì era la telenovela, qui era la sitcom multicamera, e a infondere in esso una nuova vitalità e un nuovo senso di esistere, riuscendo a parlare al cuore dello spettatore senza incappare mai in messaggine banalità, ma senza neanche bisogno di dover stupire a tutti i costi. Ho già detto tante volte che è nella comedy, nei formati brevi e medi soprattutto, per citarne solo alcuni possiamo dire Better Things, High Maintenance, Crazy Girlfriend e Please Like Me, che bisogna cercare la vera innovazione in questa epoca di Peak TV, slegata dalla necessità di attirare il grande pubblico delle grandi produzioni drame, quindi libera di raccontare piccole storie con libertà e un approccio originale. Un approccio che punta al cuore dei significati e dei temi, liberandosi del fardello pesante di quell'apparentemente indispensabile cupezza che sembra ormai contagiato una certa televisione che una volta era sinonimo di quality e che indubbiamente anche oggi produce ancora grandissime cose, ma non sembra più in grado di raccontare il reale e parlare al pubblico, perché è presa, troppo presa a infornare un attore famoso dopo l'altro e superare quella sindrome di inferiorità con il cinema che l'ha un po' sempre caratterizzata. Ecco, se cercate una serie che vi faccia dire questo sembra cinema, ecco, questa non è proprio la serie per voi. One Day at a Time è pura televisione, nella sua forma migliore e nella sua espressione più efficace, ma non è e non vuole essere davvero nulla di più, e anche grazie al cielo.
Ma quante puntate sono?
Sono una marea, questo lo dico subito, tipo su Netflix sono una roba tipo una quindicina di puntate a stagione, sto sparando a caso, però sono tante.
E quindi escono però tutte insieme con tutte il solito insieme, formato? Sì, ok, sì, sì, sempre con il solito formato, però sono puntate brevi, da sitcom.
Sì, sono una ventina di minuti, sì, no? Esatto. Non sono brevissimissime. E poi soprattutto sono è un originale Netflix, quindi cioè viene proprio da lì.
Ok, voto finale allora One Day at a Time?
9, perché un piccolo grande gioiello di mestiere televisivo con interpreti perfetti e una scrittura che non ha veramente mai un momento di stanchezza.
Beh, 9 è tanto, quindi 9 bisogna tenerla assolutamente in considerazione al netto di quelli che sono i gusti personali. È davvero un voto.
Mi dicono dalla regia 13 episodi, non 12.
Ah, 12 episodi. Allora, guardatevi la seconda stagione di One Day at a Time e se non l'avete vista anche ovviamente la prima, lo faremo anche noi perché Eugenia è sempre un'ottima dispensatrice di consigli e molto spesso anche noi ci facciamo influenzare dalle sue recensioni, quindi grazie mille. Direi che la chiudiamo qui perché sembrava avessimo tutto questo gran tempo, ma in realtà tutto sommato ce la siamo gestita bene
parlare di insalate del cazzo,
esatto, sta mezz'ora di cazzeggio l'abbiamo portata a casa alla grande, così come porteremo a casa le prossime due puntate, perché serial che entra in un clima di una sorta di par condicio e quindi la prossima settimana, non volendo influenzare nessuno di voi con le nostre ipotesi e le nostre tendenze di voto, abbiamo deciso di fare una puntata che non vuol dire assolutamente niente, quindi una puntata che si ispira al concetto filosofico di random, oppure hashtag fate un po' come cazzo vi pare.
Una puntata che è un po' un'insalata di rinforzo.
Esatto, un po' un'insalata di rinforzo. Prima di darvi l'appuntamento appunto al 26 febbraio, però vi vogliamo dare appuntamento al 24 di febbraio, quando al Locomotive Club di Bologna sul palco ci sarà Pochi Lafarge, in assoluto uno dei più bei concerti che abbiamo visto 2 anni fa. Pochi Lafarge che ha scritto e anche interpretato musica per serie ed era anche nel cast di Sun Records, serie peraltro dimenticabilissima. Comunque il nostro amico Buddy Caloni, come sempre, che salutiamo con un grande abbraccio, organizza questo concerto insieme ai ragazzi del Locomotive e insieme a tutta un'altra serie di produzioni che non stiamo a citare, e allora vi invitiamo, noi saremo lì a ballare e a scatenarci, assolutamente un concerto, assolutamente, veramente.
Noi saremo lì con tutta la crew.
Con tutta la crew e a farci
che
fare.
Siamo sempre noi.
E a farci fare l'ennesimo autografo. Allora, dicevamo, 26 febbraio, serie assolutamente random, il cui unico fil rouge è l'essere state selezionate per quella serata, quindi se volete trovare delle serie di cui avete sentito parlare soltanto per così, come se fossero dei programmi elettorali, quindi praticamente a caso, potete venirci a trovare 26 febbraio lunedì ore 20 qui su Radio Città del Capo con una puntata che abbiamo voluto chiamare Non fate casini. Detto questo, vi diamo appunto, volevo ringraziare appunto Giulio Muratori, Dodi Germano, Eugenio Fattori, Benedetto Solazzi, Tommaso Gavioli vi dà la buonanotte, vi invita domani come sempre sulla nostra pagina Facebook per l'elenco delle serie con i nostri voti e commenti, ma soprattutto per il nostro podcast di questa serata. Ci ascoltiamo French Films con Golden Sea. Buonanotte a tutti. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao. Yeah.